Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, introduzione di Wooming 2.
Il Cavaliere Inesistente, pubblicato nel 1959, è il terzo capitolo di una trilogia che comprende anche Il Barone Rampante e Il Visconte di Mezzato e che Italo Calvino ha raccolto in un unico volume con il titolo I nostri antenati. È piuttosto un trittico tematico che non una trilogia in cui i personaggi, le ambientazioni, le trame narrative ritornano, tant'è vero che lo stesso Calvino ha ordinato in edizioni successive dei nostri antenati i tre romanzi in maniera diversa. Il Cavaliere Inesistente si apre con Carlo Magno che passa in rassegna le truppe dei paladini di Francia pronte per scontrarsi contro i Mori infedeli. Questo scenario ovviamente collega il romanzo a doppio filo con l'opera di Ludovico Ariosto e in particolare con l'Orlando Furioso. Ariosto è un autore che Calvino ha molto amato, tanto è vero che alcuni rintracciano una costante, una vera e propria funzione Ariosto durante tutta l'opera e tutta la poetica dello scrittore torinese. Siccome siamo in radio, vale la pena ricordare che Calvino curò nel 1967 una serie radiofonica nella quale, a modo suo, raccontava proprio l'Orlando Furioso. Che cosa gli interessa di Ariosto? In questo caso, in particolare, due elementi, la fantasia e l'ironia. L'Orlando Furioso è una sorta di miniera dalla quale Calvino trae materia prima fantastica per costruire un romanzo che però non è direttamente epico come l'Orlando Furioso, ma è piuttosto un racconto allegorico e filosofico. Quindi si tratta di una fantasia intellettuale, il che può sembrare un ossimoro, una contraddizione, ma è lo stesso Calvino a descrivere l'immaginazione come una marmellata che ha bisogno di qualcosa di solido dove spalmarla, altrimenti si trasforma in una sorta di sabbia mobile appiccicosa nella quale si finisce per sprofondare. Questa metafora non deve trarre in inganno. Calvino non considera la fantasia come un orpello, un sapore in più da aggiungere alla pietanza principale per dargli un pochino più di gusto, ma per lui è uno degli strumenti più efficaci che lo scrittore ha a sua disposizione per cercare di decifrare la realtà. L'altro strumento è appunto l'ironia, che già Ariosto utilizza nell'Orlando Furioso, prendendo le distanze dagli ideali cavallereschi tardo-medioevali e spesso smitizzando gli eroi del poema, inserendoli all'interno di situazioni comiche e grottesche. Ariosto però, da uomo del suo tempo, rimane comunque all'interno del genere epico che utilizza come intrattenimento e strumento per trasmettere emozioni, mentre Calvino spinge quest'ironia fino alla parodia. Per cui l'epica nel Cavaliere Inesistente è presente sotto forma di citazione, come oggetto della parodia stessa, tanto è vero che Calvino ci mostra per esempio delle battaglie dove sono necessari gli interpreti perché la cosa più importante ancora degli scontri, è tradurre gli insulti che si scambiano le due parti, oppure ci parla di vendette sanguinose che per essere consumate hanno bisogno di tutta una lunga trafila burocratica, e questo perché appunto, come ho detto, l'interesse è quello di fare un romanzo filosofico piuttosto che epico, un romanzo allegorico dove sviluppare due temi fondamentali. Il primo tema è quello della conquista dell'essere, un tema che è comune anche agli altri due romanzi della trilogia, ovvero come si diventa esseri umani, in che modo esistiamo, a cosa ci aggrappiamo per poter dire io ci sono. E le risposte possibili a questo interrogativo nel romanzo vengono date costruendo dei personaggi allegorici che incarnano appunto soluzioni possibili. Ad esempio, il protagonista del romanzo, Agilulfo, il cavaliere inesistente del titolo, che è una vuota armatura semovente, rappresenta la forza di volontà, la ragione formale, l'esattezza, la precisione, che nei momenti di maggiore inquietudine si trasforma in un vuoto cerimoniale per cercare di riempire il vuoto, perché in fondo le regole ben fissate tolgono la fatica di pensare. E molti hanno interpretato questo personaggio in maniera negativa, l'uomo robotizzato, l'uomo tutta forma e niente sostanza, il burocrate di partito. A me sembra invece che questo personaggio rappresenti piuttosto una sorta di samurai che nella precisione marziale della sua arte guerriera, nella precisione dei movimenti, nell'esattezza, ha trovato una risposta non banale all'interrogativo sul come facciamo ad esistere. Piuttosto il suo problema, la sua sconfitta sta nel fatto che non sa cambiare. Non sa adattarsi alle circostanze. Calvino dice che a esistere si deve imparare, e invece l'armatura vuota del cavaliere inesistente non si riempie mai, non riesce mai a mettere qualcosa dentro a questo vuoto. Si potrebbe in realtà anche pensare che il protagonista del romanzo non sia tanto il cavaliere inesistente quanto Rambaldo, che è un giovane paladino. In questo caso il romanzo sarebbe una sorta di romanzo di formazione. Rambaldo è per la prima volta sul campo di battaglia, per lui esistere è agire, sono le gesta eroiche il senso della vita, la gloria, è lì per vendicare suo padre, ma tutto questo, pian piano nel corso del racconto, si lascerà vincere e scavalcare dall'amore per una donna. Perché, come scrive lo stesso Calvino, per un giovane la donna è ciò che sicuramente c'è, è un appiglio e dunque una risposta alla domanda sull'esistere, e l'amore, in fondo, di tutti gli ingredienti del poema di Ariosto, l'arme, i cavalieri, le cortesie e le imprese eroiche, è forse quello che Calvino in questo romanzo ha preso più seriamente, ha raccontato più seriamente. L'amore per una donna che è Bradamante e che è l'unica tra i protagonisti del romanzo che ha lo stesso nome e lo stesso ruolo di un personaggio di Ariosto e anche di Boiardo, personaggio che è la donna guerriera, il paladino al femminile, che però Calvino, proprio grazie alla parodia, riesce in qualche modo a sporcare, facendo in modo di non mettere sulla pagina un puro stereotipo, una semplice proiezione di desideri maschili, come spesso accade per i personaggi femminili quando vengono raccontati al maschile. E infine, lo scudiero di Agilulfo si chiama, in alcune occasioni, Gurdulù, ed è un personaggio costruito per opposizione, è l'esatto contrario del cavaliere inesistente, perché è un mutaforma che c'è ma non lo sa, perché è completamente privo di autocoscienza, mentre il cavaliere inesistente è la coscienza di sé al massimo grado, la forza di volontà. Gurdulù invece è fuso col mondo, non ha barriere con l'esterno, ed è un personaggio che ha tutti i nomi e allo stesso modo non ha nome, proprio perché li ha tutti, un po' come l'eroe multiplo Luther Blissett, che aveva tanti nomi e per questo era multiplo e senza nome. Un altro personaggio molto importante è quello di Suor Teodora, che a un certo punto scopriamo essere la narratrice di tutta la vicenda, che ha una doppia identità e che racconta dalla cella di un convento. Per lei l'esistenza ovviamente è scrivere, ma scrivere è anche una penitenza, una punizione, perché scrivere, cercare di comprendere e descrivere la realtà, è faticosissimo, è un tirar fuori dal nulla che si è capito di quello che ci circonda tutto il resto, per poi scoprire che tutto il resto non c'è e che davvero non si era capito niente. il personaggio di Suor Teodora introduce nel romanzo il secondo tema filosofico, che è quello del rapporto tra la scrittura e la realtà, e che per ammissione dello stesso Calvino finisce col mangiarsi un po' tutto il resto, anche la trama, anche la vicenda. Le riflessioni metanarrative cominciano a incalzare il racconto, che diventa la storia della penna d'oca di questa monaca che corre e lotta sul foglio bianco. Suor Teodora appunto si interroga sulla difficoltà di rappresentare il mondo sulla pagina, la difficoltà di arrivare alla realtà attraverso la scrittura, che a volte sembra solo voler camuffare proprio quel nulla che conosciamo del mondo. E non a caso, alla fine, non è la scrittura a raggiungere la realtà, ma viceversa, è la realtà che raggiunge la scrittura, è la realtà che irrompe nella cella del convento, che arriva addosso a Suor Teodora e che si porta via la narrazione e la narratrice, se le porta via verso un futuro che la scrittura a questo punto sembra incapace di raccontare e che può soltanto essere vissuto andandogli incontro a cavallo.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans, et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant, qui a beaucoup d'espérance, mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement, et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée, il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever, tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite aux racines pour y apprendre à nager, les têtards tôt ou tard ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un mastard, un costaud bien baraqué. Mais bourrée de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes, elle a changé de sexe, tout est arrangé, ce qui est assez parisien.
Sotto le rosse mura di Parigi era schierato un esercito di Francia. Carlomagno doveva passare in rivista i paladini. Già da più di 3 ore erano lì. Faceva caldo. Era un pomeriggio di prima estate, un po' coperto o nuvoloso. Nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. Non è detto che qualcuno in quell'immobile fila di cavalieri già non avesse perso i sensi o non si fosse assopito, ma l'armatura li reggeva impettiti in sella tutti a un modo. D'un tratto 3 squilli di tromba. Le piume dei cimieri sussultarono nell'aria ferma come a uno sbuffo di vento e tacque subito quella specie di mugghio marino che si era sentito fin qui. Ed era, si vede, un russare di guerrieri incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlo Magno, su un cavallo che pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo della sella. Regna e guerreggia, guerreggia e regna, dai e dai. Pareva un po' invecchiato dall'ultima volta che l'avevano visto quei guerrieri. Fermava il cavallo a ogni ufficiale e si voltava a guardarlo dal su in giù. «E chi siete voi? Paladino di Francia?» «Salomon di Bretagna, sire!» rispondeva quello a tutta voce, alzando la celata e scoprendo il viso accalorato.
e aggiungeva qualche notizia pratica, come sarebbe 5.000 cavalieri, 3.500 fanti, 1.800 i servizi, 5 anni di campagna. «Sotto coi bretoni, paladino!» diceva Carlo, e toc 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 se ne arrivava a un altro capo di squadrone. «E chi siete voi? Paladino di Francia?» riattaccava. «Olivieri di Vienna, sire!» scandivano le labbra appena la griglia dell'elmo s'era sollevata. «E lì, 3.000 cavalieri scelti, 7.000 la truppa, 20 macchine d'assedio, vincitore del pagano Fiera Braccia, per grazia di Dio e gloria di Carlo e dei Franchi!» «Ben fatto, bravo il viennese!» diceva Carlo Magno. E agli ufficiali del seguito. «Magrolini quei cavalli, aumentategli la biada!» E andava avanti. «E chi siete voi, paladino di Francia?» ripeteva sempre con la stessa cadenza. «Ta ta 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 ta!» «Bernardo di Montpellier, sire, vincitore di Brunamonte e Galliferno!» «Bella città, Montpellier, città delle belle donne!» E al seguito. «Vedi se lo passiamo di grado!» Tutte cose che dette dal re fanno piacere, ma erano sempre le stesse battute da tanti anni. «E chi siete voi con quello stemma che conosco?» Conosceva tutti dall'arma che portavano sullo scudo, senza bisogno che dicessero niente. Ma così era l'usanza, che fossero loro a palesare il nome e il viso. Forse perché altrimenti qualcuno, avendo di meglio da fare che prendere parte alla rivista, avrebbe potuto mandare lì la sua armatura con un altro dentro. «Alardo di Dordona, del duca Amone!» «In gamba, Alardo! Cosa dice il papà?» E così via. Ta 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 ta. «Gualfredi Mongioia, cavalieri 8.000, tranne i morti!» Ondeggiavano i cimieri. «Uggeri danese, un uomo di Baviera, Palmerino d'Inghilterra!» Veniva sera. I visi, di tra la ventaglia e la bavaglia, non si distinguevano neanche più tanto bene. Ogni parola, ogni gesto era prevedibile ormai. E così tutto in quella guerra durata da tanti anni. Ogni scontro, ogni duello condotto sempre secondo quelle regole, così che si sapeva già oggi per domani chi avrebbe vinto, chi perso, chi sarebbe stato eroe, chi vigliacco, a chi toccava di restare sbudellato e chi se la sarebbe cavata con un disarcionamento e una culata in terra. Sulle corazze, la sera al lume delle torce, i fabbri martellavano sempre le stesse ammaccature. «E voi?» Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall'armatura tutta bianca. Solo una righina nera correva torno ai bordi. Per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull'elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale di gallo, cangiante d'ogni colore dell'iride. Sullo scudo c'era disegnato uno stemma tra due lembi d'un ampio manto drappeggiato. E dentro lo stemma s'aprivano altri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più piccolo, che conteneva un altro stemma ammantato più piccolo ancora. Con disegno sempre più sottile era raffigurato un seguito di manti che si schiudevano uno dentro l'altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno diventava minuto. «E voi lì, messo su così impulito!» disse Carlo Magno, che più la guerra durava, meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere. «Io sono...» La voce giungeva metallica da dentro l'elmo chiuso, come fosse non una gola, ma la stessa lamiera dell'armatura a vibrare, e con un lieve rimbombo d'eco. «Agilulfo Emo Bertrandino de Guildiverni e degli altri di Corbentras e Sura, cavaliere di Selimpia, Citeriore e Fes.» «Ah!» fece Carlo Magno, e dal labbro di sotto, sporto avanti, gli uscì anche un piccolo strombettio, come a dire: «Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco!» Ma subito aggrottò le ciglia. «E perché non alzate la celata e non mostrate il vostro viso?» Il cavaliere non fece nessun gesto. La sua destra, inguantata ad una ferrea e ben connessa manopola, si serrò più forte all'arcione, mentre l'altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido. «Dica voi, ehi paladino!» insisté Carlo Magno. «Com'è che non mostrate la faccia al vostro re?» La voce uscì netta dal barbazzale. «Perché io non esisto, sire.» «A questa poi!» esclamò l'imperatore. «Adesso ci abbiamo in forza anche un cavaliere che non esiste. Fate un po' vedere!» Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi, con mano ferma ma lenta, sollevò la celata. L'elmo era vuoto.
Nell'armatura bianca dall'iridescente cimiero non c'era dentro nessuno.
«Ma quante se ne vedono!» fece Carlo Magno. «E com'è che fate a prestar servizio se non ci siete?»
«Con la forza di volontà», disse Agilulfo, «e la fede nella nostra santa causa».
Eh già, ben detto! È così che si fa il proprio dovere. Beh, per essere uno che non esiste, siete in gamba!»
Agilulfo era il serrafila. L'imperatore ormai aveva passato la rivista a tutti. Voltò il cavallo e s'allontanò verso le tende reali. Era vecchio e tendeva ad allontanare dalla mente le questioni complicate. La tromba suonò il segnale del rompete le righe. Ci fu il solito sbandarsi di cavalli e il gran bosco delle lance si piegò, si mosse a onde come un campo di grano quando passa il vento. I cavalieri scendevano di sella, muovevano le gambe per sgranchirsi, gli scudieri portavano via i cavalli per la briglia. Poi dall'accozzaglia e il polverone si staccarono i paladini, aggruppati in capannelli svettanti di cimieri colorati, a dar sfogo alla forzata immobilità di quelle ore, in scherzi e in bravate, in pettegolezzi di donne e di onori. Agilulfo fece qualche passo per mischiarsi a uno di questi capannelli, poi senza alcun motivo passò a un altro, ma non si fece largo e nessuno badò a lui. Restò un po' indeciso dietro le spalle di questo o di quello, senza partecipare ai loro dialoghi, poi si mise in disparte. Era l'imbrunire. Sul cimiero le piume iridate ora parevano tutte d'un unico indistinto colore, ma l'armatura bianca spiccava isolata lì sul prato. Agilulfo, come se tutto un tratto si sentisse nudo, ebbe il gesto di incrociare le braccia e stringersi le spalle. Poi si riscosse e di gran passo si diresse verso gli stallaggi. Giunto là, trovò che il governo dei cavalli non veniva compiuto secondo le regole. Sgridò gli staffieri, inflisse punizione ai mozzi, ispezionò tutti i turni di corvée, ridistribuì le mansioni spiegando minuziosamente a ciascuno come andavano eseguite e facendosi ripetere quel che aveva detto per vedere se avevano capito bene. E siccome ogni momento venivano a galla le negligenze nel servizio dei colleghi ufficiali paladini, li chiamava uno a uno, sottraendoli alle dolci conversazioni oziose della sera, e contestava con discrezione ma con ferma esattezza le loro mancanze, e li obbligava uno ad andare di picchetto, uno di scolta, l'altro giù di pattuglia e così via. Aveva sempre ragione, e i paladini non potevano sottrarsi, ma non nascondevano il loro malcontento. Agilulfo, Emo, Bertrandino del Guildiverni e degli altri di Corben Transessura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fes, era certo un modello di soldato, ma a tutti loro era antipatico.
Thank you.
Manuela Mandracchia ha letto Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.